c'è quella caratteristica della professione di fede cristiana che è la croce e il significato della croce, come la bandiera e il carattere distintivo del cristianesimo. Una cosa molto grossa, molto importante, molto fondamentale nella chiave di lettura, fondamentale nella comprensione dei nostri testi evangelici, su cui bisognerà fermarsi senz'altro un po'. Notatelo, il primo gruppo di versetti, dal capitolo 9, versetto 18 in poi, è raccolto intorno a questo centro. Anche il cosiddetto episodio della trasfigurazione è legato a questo centro, che è il significato della croce come caratteristica centrale e distintiva della vicenda di Gesù, ma soprattutto della proposta di vita di Gesù e chiave di lettura fondamentale del suo insegnamento. Questo è il primo nucleo di versetti, dentro il quale non a caso si trova un ripetuto ritorno su questo messaggio della croce o del significato della croce, una prima volta subito dopo la professione di Pietro, una seconda volta di lì a pochi versetti, e cioè al versetto 43. In quel primo blocco di versetti, dunque, il nucleo centrale è proprio questo annuncio della croce come del significato della croce come caratteristica centralissima, fondamentale, non tanto della fine che Gesù ha fatto, quanto del perché questo approdo della vicenda di Gesù è proprio il perché è andato a sfociare in questo modo, è diventato bandiera e caratteristica della professione di fede cristiana, per cui non si può dire un credo cristiano senza dire, come Gesù dice a Pietro, non tanto tu sei il Messia o Gesù è il Messia, ma Gesù è il Messia crocifisso. Senza questa caratteristica non si ha il cristianesimo. Allora, il perché è così? E che cosa significa questo? Sarà il primo nucleo, il primo baricentro, dicevo, del primo gruppo di versetti che avrete da leggere quanto ascoltare. Fateci caso, perché se non fate caso a questo vi sfuggirà il centro focale dei versetti del capitolo 9. Prima che il capitolo 9 finisca, e cioè al versetto 51, noi abbiamo una terza volta, una terza ripresa nel giro di pochi versetti, cioè nel giro dello stesso capitolo 9, una terza ripresa del tema della croce, della passione, della morte di Gesù, e questa volta nel versetto 51 si mette in evidenza che questo esito, questo approdo della vicenda di Gesù corrisponde ad una scelta. Ecco la cosa che assolutamente bisogna che notiamo. Da 9.51 in poi incomincerà per tutto il resto del Vangelo di Luca il ritornello, cioè il tema ricorrente del viaggio verso Gerusalemme, che è introdotto qui per la prima volta in 9.51 come una decisione fondamentale, come una scelta intenzionale di Gesù che qualifica il Vangelo secondo Luca, che è il centro di tutta l'opera Vangelo secondo Luca, perché fino al capitolo 9 noi ne avevamo, come dire, una prefazione. Le parti centrali del Vangelo secondo Luca sono raccolte dentro il contenitore, per così dire, di questo viaggio verso Gerusalemme, che più che un viaggio geografico è una scelta di vita. È la sottolineatura che la morte di Gesù non è stata una sciagurata disgrazia conclusiva di un splendido vissuto, di una splendida maniera di vivere disgraziatamente stroncata, ma è stato invece il traguardo, il culmine, la scelta fondamentale e la qualifica e la caratteristica fondamentale del programma di vita, dello stile di vita di Gesù, quasi che invece di essere un incidente malaugurato finale ne fosse il sigillo, il timbro, la sigla caratteristica. Notate questa maniera di presentare in questi versetti che adesso ci prefiggiamo di passare, notatela, perché lo vedrete anche nel seguito ritornare ripetutamente, così come vedrete che questo tema è incominciato da 9.18, incomincia da 9.18 in poi, ma da 9.51 in poi è sottolineato come un programma, come una scelta intenzionale, non come un incidente malaugurato. Perché questo? Bisognerà domandarselo. O che cosa significa la morte di Gesù? In che modo Gesù si è posto davanti alla sua morte? L'Evangelista vuole attirare la nostra attenzione su queste domande. E vuole attirare l'attenzione su queste domande non perché gli piace a lui, perché fosse una sua, suo pallino, una sua preferenza, ma perché senza rispondere a queste domande, secondo l'Evangelista, senza passare attraverso questo passaggio obbligato, non si capisce Gesù. Questa è l'importanza decisiva di questo che vi sto facendo notare. Nella lettura di questi versetti fate attenzione che tutto ciò che verrà messo nel Vangelo secondo Luca, nel grande contenitore del viaggio verso Gerusalemme, che da 9.51 in poi incomincia come una specie di decisione epocale, di svolta intenzionale, programmatica, tutto ciò che viene messo in questo contenitore del viaggio, cioè tutti i materiali, i versetti, i brani, gli episodi, i detti, gli insegnamenti, i fatti che incontreremo da qui in avanti, sono messi in questo contenitore del viaggio verso Gerusalemme, che è il viaggio verso la morte, non verso una città, ma verso la morte come approdo e come caratteristica dell'insegnamento di Gesù, precisamente per questo motivo, perché la chiave di lettura e di comprensione di tutto quello che qui si dice proviene da quella morte e dalla giusta comprensione di quella morte che viene, per così dire, non preparata semplicemente, ma annunciata a partire da capitolo 9 del Vangelo di Luca in poi, in modo intenzionale, insistito, ripetuto, sottolineato in vari toni, in varie maniere. È una specie di ritornello, come vi dicevo prima. Allora, questa è l'osservazione principale, la cosa che assolutamente non ci deve sfuggire. I versetti da qui in avanti saranno segnati da questa caratteristica. Il primo gruppo, da 9:18 a 50, non a caso per due volte contiene questo annuncio della passione, questa morte annunciata. Da 9:51 in poi si dice esplicitamente che si tratta di una morte liberamente decisa da Gesù, invece che una disgrazia capitata gli tra capo e collo. E da 9:51 in poi, in questa cornice, si mettono i detti e i fatti di Gesù. Precisamente quella raccolta di detti e di fatti di Gesù che costituisce la parte più propria, più specifica e più centrale anche del Vangelo secondo Luca. Il Vangelo secondo Luca ci riporta una buona metà di materiali che nessun altro evangelista conosce. Quindi ha una originalità e una specificità tutta particolare. Senza l'opera di Luca, una metà del materiale evangelico non ci sarebbe stato noto, notificato, fatto conoscere. Ebbene, questa parte più centrale, più propria del Vangelo secondo Luca, dove egli raccoglie i materiali che nessun altro evangelista aveva raccolto, si trova precisamente in questa cornice, che comincia da 9:51 in modo esplicito, e cioè questa morte annunciata, questa morte come scelta, questa morte per libera decisione. Dentro questa cornice, da 9:51 in poi, la parte più propria, più specifica del Vangelo di Luca. Un primo blocco di materiali sarà proprio quello del capitolo 10. Ci sono dentro alcune cose fondamentali da notare. Primo, l'invio in missione dei 72 discepoli, una cosa propria di Luca. Gli altri evangelisti conoscono l'invio in missione dei 12. Luca conosce l'invio in missione di 72 discepoli. Un primo nucleo dunque è questo invio in missione dei 72, che va fino al versetto 24 del capitolo 10. Un secondo nucleo è quello che comprende l'unità fondamentale del Vangelo secondo Luca, dove c'è prima la domanda a Gesù sul primo il più grande comandamento sulla norma suprema di vita, di importanza numero uno, che si trova nella Bibbia, la quale norma numero uno suprema che si trova nella Bibbia, secondo Luca, viene commentata da Gesù, spiegata da Gesù con una delle più famose parabole evangeliche, quella del Samaritano, che se non avessimo Luca non avremmo conosciuto. E ulteriormente sottolineata, spiegata, con il breve episodio messo in questo contesto, in questa sequenza, che è quello di Marta e di Maria. Nel Vangelo secondo Luca, la parabola del Samaritano e l'episodio di Marta e Maria si trovano uno dietro l'altro in sequenza, in connessione con la domanda sulla norma suprema di vita che si trova nella Bibbia. Questa sequenza è caratteristica di Luca, ce l'ha solo lui. Sia la parabola ce l'ha solo lui, sia l'episodio di Marta e Maria ce l'ha solo lui. Solo lui ha questo modo di spiegare la domanda a Gesù sulla norma suprema, sul comandamento numero uno che si trova nella Bibbia, e la sua risposta. Dunque è straordinariamente notevole, proprio perché proprio di Luca, questo modo di spiegare l'ultimo, il primo supremo comandamento, la norma suprema di vita che la Bibbia contenga. Ecco i tre nuclei principali di questo blocco di versetti, capitolo 9, versetto 18, fino alla fine del capitolo 10. Allora, il primo che si impernia attorno alla professione di fede di Pietro, corretta, completata e commentata da Gesù con l'annuncio della sua morte, il primo e il secondo annuncio della sua morte, e poi l'inizio della parte centrale del Vangelo di Luca sotto la cornice, sotto la sigla del significato della sua morte come chiave di lettura principale del Vangelo secondo Luca. E fatta questa cornice, primo nucleo è quella della missione dei 72, il secondo nucleo è quello della norma suprema di vita contenuta nella Bibbia, così come Luca la presenta, la spiega, la commenta, la esplicita attraverso la sequenza della parabola del buon samaritano e dell'episodio di Marta e Maria. Il dettaglio invece, o il fermarci in dettaglio sui versetti che poi dalla vostra lettura vi sembreranno da fermarci un po' di attenzione, lo faremo prossima volta dopo che avete percorso questo blocco di versetti. Vi ripeto di non trascurare assolutamente di annotare questa e di fare caso, di fare attenzione a questa cosa fondamentale che vi ho detto per prima, cioè la cura particolare messa da questi brani del Vangelo di Luca nel presentare la morte di Gesù e il significato della morte di Gesù. Senza far caso a questo perderemmo la chiave di lettura, come vi ho già detto.
Quindi, scusa, questo viaggio a Gerusalemme è un modello narrativo che lui usa, ma non è un percorso reale.
Dunque, è anche un percorso reale, perché tutti e tre i sinottici, l'ultima fase della vicenda di Gesù la ambientano a Gerusalemme, mentre la prima la ambientano in Galilea. Quindi per forza di cose è stato anche uno spostamento reale dalla periferia alla capitale, fatto da Gesù in un certo momento del suo cammino, e fatto sicuramente più di una volta, questo andirivieni, almeno secondo il Vangelo di Giovanni, dal Vangelo di Giovanni si vede che è fatto più di una volta, ma certamente un'ultima volta è quella che è stata la andata a Gerusalemme per l'andare a morire a Gerusalemme. Quindi certamente c'è stato, non unico come sembrerebbe da Luca, più di una volta, come invece appare dal Vangelo secondo Giovanni, ma al di là di questo, se Luca ne fa come una specie di unico viaggio e poi lo colloca, lo diluisce lungo i capitoli da 9 a 18 del suo Vangelo, cioè i capitoli centrali, ecco, questo è un disegno intenzionale, che non è geografico, che non ha a che fare con la geografia o con la storia, cioè con il fatto che effettivamente c'è stato uno spostamento nel ministero di Gesù dalla Galilea alla Giudea, da Nazareth o da Cafarnao a Gerusalemme, e neanche con il fatto che ci sia stato un unico viaggio nel ministero di Gesù dal nord al sud del paese, ma con il fatto che questo andare a Gerusalemme come una specie di marcia su Gerusalemme, come una specie di non viaggio quanto piuttosto meta o approdo o obiettivo prefissato, ecco, il fare di quel viaggio una specie di obiettivo programmatico e obiettivo centrale, bussola e baricentro dell'opera lucana, questo è intenzionale, è una scelta redazionale, non geografico-storica, ma intenzionale dell'autore del Vangelo secondo Luca, per mettere in evidenza graficamente, diremmo noi oggi, nella grafica, cioè nell'architettura del suo Vangelo, come al centro di tutto il Vangelo ci stia quella morte e il significato di quella morte come liberamente scelta. E questo il nucleo portante, il motivo fondante, la giustificazione reale di questo aver collocato nel centro della sua opera evangelica il motivo del viaggio, il contenitore del viaggio, il ritornello del viaggio a Gerusalemme, che comincia con 9:51 in questo modo perentorio. Decise risolutamente di puntare su Gerusalemme. Una frase stranissima, 9:51, che salta negli occhi per chiunque la legga, ma che potrebbe apparire come un piccolo particolare qualunque se non si facesse caso che da lì in poi, da 9:51 a 18, alla fine del capitolo 18, incomincia la parte centrale del Vangelo di Luca, che contiene il suo materiale proprio, quello che se non avessimo lui non avremmo mai conosciuto, e che quindi è la parte più specifica, più importante e più caratteristica del Vangelo secondo Luca. E questa parte di Luca, cioè il Vangelo nel Vangelo, o il baricentro del Vangelo secondo Luca, è incorniciata, è collocata nel quadro, nella cornice del viaggio intenzionalmente scelto su Gerusalemme. Ecco, bisogna notare questa cosa, perché se no non si capisce che questo è un elemento, come ho detto prima, chiave di lettura, della vicenda di Gesù secondo Luca, intenzionalmente disposto così per farlo notare, perché saltasse negli occhi. Mentre dal punto di vista storico e geografico certamente non è stato né l'unico viaggio dalla Galilea a Gerusalemme, né tantomeno ce n'è stato uno solo, no? Né è stato l'unico, né ce n'è stato uno solo o uno più in evidenza di altri. È Luca che ne mette uno, cioè l'ultimo, più in evidenza di altri. È Luca che ne fa di questa specie di viaggio un paradigma, un modello e un'architettura culminante oppure centrale, come vogliamo, del suo Vangelo. Questo ve l'ho fatto notare appositamente perché vi accorgiate come è già negli altri evangelisti così, ma nel Vangelo di Luca è stato proprio scelto intenzionalmente e mostrato visivamente, graficamente, che la morte di Gesù e il significato della morte di Gesù è il baricentro del Vangelo, senza del quale il baricentro è la chiave di lettura, senza del quale non si capirebbe il vero senso di tutto il resto. Cioè tutto gira attorno a questo, al senso di questo. Questo è ciò che Luca ha voluto mettere anche graficamente in rilievo, collocando il viaggio su Gerusalemme al centro della struttura, dell'architettura, della composizione del suo Vangelo.
Anche se è possibile un altro elemento, ecco, Gerusalemme, vabbè, sappiamo tutti che cos'era per gli ebrei, però nel Vangelo cosa rappresenta Gerusalemme effettivamente, cioè dal punto di vista dell'idea del sacro che avevano gli ebrei. L'agnello sacrificato a Gerusalemme acquista una potenza simbolica, espressiva, molto più alta. Cioè se Gesù fosse morto a Nazareth o da un'altra parte, probabilmente non avrebbe avuto la stessa rilevanza. Dal punto di vista del concetto proprio del sacro, cosa significa Gerusalemme nei Vangeli?
Ma più che nei Vangeli, bisogna dire nel Vangelo di Luca cosa significa Gerusalemme, che come il viaggio su Gerusalemme non è una questione storico-geografica, così Gerusalemme nel Vangelo di Luca come baricentro dell'opera non è soltanto, non è né soltanto né prima di tutto un luogo geografico, per quanto nella tradizione ebraica fosse un luogo di gran lunga significativo, importantissimo, il luogo del Tempio, della dimora di Dio, il monte di Sion, come abbiamo letto nel Salmo di stasera, dimora del grande sovrano, luogo delle ascensioni verso cui, no, si svolgono i pellegrinaggi. Ma non è tanto questa cosa che interessa quando leggiamo il Vangelo di Luca, ma il modo come Luca presenta Gerusalemme all'interno di questa grande sezione del viaggio. A un certo punto, al capitolo 13, si dirà espressamente che Gerusalemme è il luogo dove si ammazzano i profeti. Ecco la Gerusalemme secondo Luca. Che cos'è Gerusalemme nel Vangelo secondo Luca? L'altare dove i profeti vengono ammazzati, perché non c'è profeta che non venga ammazzato a Gerusalemme secondo Luca, quasi che Gerusalemme fosse il macello dei profeti o l'altare dei profeti. Questo modo di presentare Gerusalemme non è più chiaramente quello storico, geografico, religioso. L'importanza religiosa di Gerusalemme nella tradizione antico testamentaria come capitale religiosa e simbolo, monumento della presenza di Dio in mezzo al suo popolo, del dogma dell'elezione di Israele. È un'altra cosa, è il luogo dove Gesù è stato crocifisso. È diventato quindi la Gerusalemme dei cristiani o dell'ottica cristiana, quella che si trova in Luca, che per i cristiani non è la Gerusalemme della tradizione ebraica, ma la Gerusalemme della croce, il luogo della croce, il luogo della croce come altare, o della croce come sacrificio, o della croce come sacrificio volontario, o della croce come morte annunciata e liberamente scelta, morte di un profeta, prezzo della vita profetica di Gesù, ma anche morte profeticamente annunciata da lui, profeticamente vissuta, profeticamente voluta, non solo come morte di un profeta, ma come preparata, scelta, vissuta da lui come la paga o la ricevuta del ministero profetico, cioè del senso del suo parlare, del suo agire. Il culmine, dunque, l'approdo della vicenda storica di Gesù e quindi la chiave di lettura del suo significato. Gerusalemme è questo nella sezione del viaggio di Luca, cioè è questo monumento non tanto di tutto ciò che era Gerusalemme nella tradizione antico testamentaria, ma di ciò che è Gerusalemme per i cristiani, il luogo della croce. È così che si scopre, si conferma che come il viaggio a Gerusalemme, così la città di Gerusalemme nell'opera di Luca è scelta come emblema, come qualcosa cioè che non è un luogo ma un simbolo, anzi simbolo nel senso proprio etimologico di questa parola greca, che significa appunto condensato, concentrato del senso della vita di Gesù, precisamente per via di essere il luogo della sua croce o della sua morte profetica, morte di profeta, ma anche profeticamente annunciata. Questo, man mano che proseguiamo attraverso la sezione del viaggio, finché si arriva in quel capitolo 13 dove questo lo si dice poi chiare lettere esplicitamente, diventerà sempre più chiaro. Ecco, nell'opera del nostro evangelista cominceremo a vedere sempre più chiaro che man mano andiamo avanti dal capitolo 9 in poi andiamo verso il nucleo, il condensato nucleare o il baricentro, come dicevo io prima, del suo annuncio evangelico, del modo come lui ha composto il Vangelo e di che cosa lui ci ha messo nel mezzo, di che cosa lui ci ha voluto mettere nel centro perché fosse non solo il centro ma il fuoco, il centro focale, no? Il punto focale. Questo lo diciamo prima adesso di entrarci in questa sezione, poi piano piano percorrendolo credo che tornerà più volte, come ritorna più volte il ritornello, tornerà più volte l'occasione di notarlo, di accorgersi. Detto questo, come orientamento del percorso da fare, adesso sui capitoli che questa volta arrivate da leggere o da percorrere, più che da leggere, da ascoltare, da percorrere, e anche magari su quelli precedenti, se c'è qualcosa che vi è rimasto da mettere in comune, da sottolineare, da condividere. Adesso ci fermiamo su questo, come siamo soliti fare.
È il caso, per guadagnare un po' di tempo, di fare più domande, anche perché alcune classi si ripetono, si possono coincidere. Cioè, io volevo chiedere, intanto, questa è un po' una curiosità, ma qualcosa di più, una curiosità, perché Gesù, molti dei miracoli che fa, delle guarigioni che fa, le compie di sabato? Cioè, sembra quasi che sia fatta di proposito questa scelta, perché lui lo sapeva, cioè che di sabato era proibito per i farisei, no? E invece pare proprio, se non mi ricordo quale, qua, una delle ultime, al 6-8, sembra proprio di cogliere la provocazione vera e propria da parte sua nel compiere quel miracolo, perché dunque 6, ecco, un altro sabato egli entrò nella sinagoga e si mise a insegnare. C'era là un uomo che aveva la mano destra inaridita. Gli scribi e i farisei lo osservavano per vedere se lo guariva di sabato, allo scopo di trovare un capo di accusa. Ma Gesù era a conoscenza dei loro pensieri e disse all'uomo, quindi lui prende l'iniziativa, cioè non è l'uomo che gli chiede aiuto, disse all'uomo che aveva la mano inaridita: alzati e mettiti là in mezzo, eccetera. Cioè, questo moltissime volte, insomma, qua si incontra che di sabato compie queste guarigioni, quindi pur sapendo che era una provocazione, cioè lo sapeva, lui lo conosceva bene, le reazioni che ne sarebbero derivate. Poi un'altra cosa, cioè la preghiera che continuamente Gesù si isola a fare da solo, cioè spesso incontriamo Gesù si allontanò per pregare, oppure passò la notte a pregare, insomma, lascia i suoi discepoli da una parte, si allontana a pregare. Ecco, di queste preghiere solitarie di Gesù noi non conosciamo niente, quasi niente, cioè non ci viene mai riferito il contenuto di queste preghiere. In pratica la preghiera di Gesù noi la conosciamo solamente attraverso il Padre Nostro, la preghiera del Getsemani, di quella notte, insomma, di quel momento tragico lì, e poi mi pare quella lunga preghiera che lui fa a voce alta nel Vangelo di Giovanni, quando prega il Padre prima di lasciare i suoi. Adesso io ho in mente queste tre grandi momenti di preghiera, ma tutte le altre volte che lui si allontana a pregare da solo, noi non conosciamo niente, quando questi sono dei momenti importanti, insomma. Se lui dedica tanto spazio a questa preghiera solitaria, sono dei momenti fondamentali, di cui a noi è dato poco di sapere, insomma, ecco, di questi colloqui che lui aveva col Padre e con Dio. Se era solitaria, è logico, non lo sappiamo, cioè la mia domanda è implicitamente vuol dire perché era sempre solitaria. Poi l'indemoniato Gerasano lì, Gerasano si dice, sì, Geraseno. E dopo essere stato guarito, Gesù gli dice: torna a casa tua e racconta quello che Dio ti ha fatto. Mentre tutte le altre volte che Gesù guarisce qualcuno, si raccomanda di non dirlo a nessuno, cioè vai a non raccontare quello che Dio ha operato su di te. Dopo io ci avevo altre cose, adesso mi fermo perché
sì,
è meglio che continuino gli altri, eventualmente dopo se c'è tempo ne faccio altre. Io ho una certa riserva perché è un po' di tempo.
No, va bene, mettiamo tutte le
e poi anche un'altra cosa. Dopo lui, sempre di questa cosa qua, no? Mi chiede prima di tutto il nome questo demonio. E poi questo lo supplica di non gettarlo nell'abisso, sembra quasi che lui, Gesù ha pietà anche del demonio addirittura. E gli permette di non... È strano questo. Poi dice, no, e lo supplicarono, lo supplicavano che non ordinasse loro di andarsene nell'abisso. E lui glielo concede di entrare in questo branco di porci.
Poi a proposito dei miracoli, volevo, cioè Gesù compie molti miracoli e questo ci va, mi va anche bene, insomma, perché Gesù quindi è Dio, no, voglio dire, però anche i suoi discepoli, dunque aspetta, adesso mi riferisco al, io non so, l'ho segnato. Qui in una delle prime missioni, la missione dei dodici, aspetta dov'è che è?
Capitolo 9.
Aiutami.
Capitolo 9, versetti 1 e seguenti.
Sì, ecco, comunque lì, quindi a questo livello qui ancora del loro rapporto con Gesù, no? Cioè prima quindi che, prima della fine insomma, i discepoli vanno e compiono dei miracoli. Poi dopo, poi negli Atti degli Apostoli è tutt'uno, cioè voglio dire, ne abbiamo moltissime delle testimonianze. Allora, dico, i discepoli non è che avessero poi tutta questa fede, non era così scontata, cioè la loro fede, tant'è vero che perlomeno in questa prima missione, cioè qua nel capitolo 9, quando ancora insomma c'è in ballo tutto il loro tradimento, la loro, insomma, cioè, sta fede non era molto consolidata. Quindi se il compiere miracoli da parte dei suoi ministri dovrebbe essere frutto, cioè, di una fede totale, cioè nella, in Dio e quindi nella, in Cristo come figlio di Dio, perché questo, cioè, non avviene oggi attraverso i suoi ministri, anche attraverso quelli che sono ministri fedeli, cioè quelli che sono voglio dire, la missione dei ministri di oggi non è che sia poi così lontana o così diversa, non mi sembra che oggi sia più facile di allora, cioè convertire la gente e evangelizzare.
Paura come stavolta.
Cioè ho questo, forse non so, mi sono spiegata, ho questo potere di compiere prodigi, è frutto di una fede grandissima, il massimo umanamente possibile, e allora riesco a capirlo, cioè riesco a entrare, cioè a intuire, insomma, oppure non riesco a capirla perché questi discepoli al capitolo 9 qua non erano ancora in quella fase lì, come poteva essere, come potrebbe essere magari più dopo negli Atti degli Apostoli.
Scrivono sia qualcosa invece su Gesù domina la tempesta. Leggevo alcuni giorni fa un articolo di Accattoli nel quale diceva il cristiano non può essere quello delle angosce, insomma, delle notti insonni, dei pensieri angosciosi, perché il giorno dopo deve essere giovane, luce, insomma, in mezzo al lievito, e quindi ecco, questi atteggiamenti di paura e di angoscia contrastano con la vita di fede, con una vita di fede. Ecco, è questo che vuole dire questo brano di Luca, Gesù domina la tempesta, cioè la fede deve, se è vera fede, deve veramente farci fugare tutte le paure, insomma, delle notti insonni, dei pensieri disastrosi, sono... ecco, far dire a Luca questo, è giusto o è forzare la mano?
Non hai detto perché l'hai fatta la notte di sonno.
Lo sappiamo noi.
Ma facilmente immaginabile, suppongo. Ma no.
L'ho già scritto il Luca.
Sono tutti concentrati in quei racconti evangelici che si chiamano solitamente i racconti di controversia o di conflitto fra Gesù e le autorità religiose del suo tempo, e che da una parte spiegano da dove viene la morte di Gesù, ne sono come dei precedenti queste conflittualità con le autorità religiose, stanno a monte non soltanto narrativamente ma anche a monte proprio come spiegazione, come precedente di quel che viene poi dopo, cioè il culmine di questa conflittualità che sfocia nella morte di Gesù. Ma per l'altra parte, più a fondo ancora, rappresentano non solo un precedente di questo, ma rappresentano dei racconti raccolti intenzionalmente dagli evangelisti, non solo per dire o per documentare come la morte di Gesù è stata un esito o un approdo finale di una serie di scelte, di passi fatti precedentemente. Questo è uno degli scopi e dei significati, ma anche stati appositamente raccolti da Gesù perché in queste trasgressioni, tra virgolette, volontarie del sabato, sta nascosta, sta implicita una caratteristica dell'insegnamento di Gesù, una caratteristica tipica, una caratteristica imprescindibile, una caratteristica che non si poteva tralasciare, che era essenziale per presentarci la sua proposta di vita, il suo stile di vita, e cioè quella della religiosità, detto in soldoni, della religiosità non come adempimento o come pratica fine a se stessa, ma come sorgente e nutrimento di una vita di impegno, di dedizione, di generosità e di amore. Non a caso le volte che Gesù trasgredisce, tra virgolette, il sabato come adempimento religioso di importanza suprema concentrato nel cosiddetto riposo sabbatico, non a caso ogni volta che Gesù trasgredisce, trasgredisce per soccorrere una situazione umana, per venire incontro ad un disegno, ad un disagio, e insomma, con il nostro linguaggio, per compiere un'opera buona, nel nostro linguaggio. Non a caso il brano di Luca che adesso te leggevi incomincia con la frase «si mise ad insegnare», cioè ha fatto quel che ha fatto per insegnare, perché dopo non dice cosa insegna, dice cosa fa, e lo introduce dicendo «si mise ad insegnare». È significativo, cioè questi gesti erano compiuti, o l'evangelista li presenta, gli evangelisti li raccolgono come gesti profetici, si dice in termine tecnico, cioè insegnamento mediante gesti. Non è solo dunque la raccolta di precedenti che esplicano, preparano e giustificano e spiegano la morte di Gesù, ma più a fondo ancora preparano, esplicano, giustificano la morte di Gesù facendone risalire la causa o la radice a dei gesti profetici suoi caratteristici, il cui contenuto, il cui significato è precisamente condensato in una delle sentenze legate dagli evangelisti a uno di queste trasgressioni del sabato, cioè il sabato è per l'uomo, non l'uomo per il sabato, che in soldoni significa dichiarare che quelli che noi potremmo considerare degli adempimenti religiosi non sono degli adempimenti. Cioè che la religiosità non è una burocrazia del Padre Eterno, non è fine a se stessa, non è fatta per fare degli adempimenti, ma è per essere nutrimento e sorgente di uno stile di vita, di un modo di agire, di vivere, di operare, che attinga dall'incontro con Dio il suo stile, la sua carica, la sua caratteristica. Dunque non si tratta di cose episodiche, non si tratta di coincidenze. Si tratta di cose intenzionalmente volute, di gesti profetici, appunto perché Gesù sapeva bene, da buon ebreo, che cos'erano le osservanze più sacrosante, più inviolabili, più sacre e inviolabili, secondo non tanto e non soltanto i farisei, ma anche secondo prima ancora i sadducei, cioè la corrente più antica e più tradizionale della religiosità giudaica del tempo di Gesù, che è quella risalente alla classe sacerdotale concentrata sui codici legislativi della classe sacerdotale, che avevano nel sabato uno dei capisaldi dimostrativi. Esiste tutta una teologia del sabato che significa una teologia del tempo, come dono di Dio, come non proprietà ma amministrazione, che si afferma e si dichiara, si riconosce come non proprietà ma come amministrazione precisamente con il giorno o il comandamento sul giorno di festa, cioè su una porzione di tempo riservata a proclamare o a riconoscere la sovranità assoluta di Dio. Ricordati del giorno di sabato per dedicarlo solo a Dio, dice il comandamento, una delle famose 10 parole del codice dell'alleanza. Dunque, esisteva tutta una teologia del sabato, ma quando il grande valore della teologia del sabato, che era precisamente l'affermazione dell'assoluta sovranità di Dio sul tempo e sull'uomo, più ancora che sul tempo, che attraverso la gestione religiosa del tempo che si chiama il giorno di festa, la riserva di una porzione di tempo dedicata esclusivamente a, veniva educata, instillata, affermata, proclamata, realizzata, al di là delle intenzioni diventava una scelta di vita, quando questa teologia del sabato diventava una burocrazia, quando il sabato, invece di essere segno e concretizzazione di tutto questo, che era il suo senso originario, si trasformava in un adempimento fine a se stesso, in uno degli adempimenti caratteristici di una religiosità concentrata sul Tempio, o sulla classe sacerdotale, come volete, ecco, allora l'antico e grande senso del codice dell'alleanza veniva banalizzato in una specie di pratica, adempimento. Ora, di fronte a questo, chiaramente, e solo di fronte a questo deterioramento della grande antica teologia del sabato, i testi evangelici ci riferiscono la presa di posizione profetica di Gesù, che si condensa pressappoco in quello che vi stavo dicendo prima, in sordo, cioè la presa di posizione sulla religiosità trasformata in adempimento, pratica fine a se stessa. Questo, grosso modo, il fondamento degli intenzionali interventi di Gesù riferiti dai Vangeli ed ambientati nel sabato. Interessante che l'altra faccia di questi racconti sia l'essere i precedenti della morte di Gesù, che vuol dire appunto legare la morte di Gesù e il significato della morte di Gesù alle sue scelte profetiche. La morte di un profeta, sottolineerà poi Luca, come vi stavo dicendo prima. Tutti e due questi aspetti, il primo e il secondo, sono la ragione profonda e quindi la chiave di lettura degli interventi e delle prese di posizione di Gesù sul sabato. Poi, l'altra cosa che mi pare fosse quella della pregare solitario di Gesù, ogni tanto ripetuto nell'opera di Luca, perché è nell'opera di Luca, nel Vangelo secondo Luca, che questo ritornello della preghiera solitaria di Gesù è più volte ripetuto. Ci sono dei passi dei Vangeli, per la verità molto pochi, in cui, come accennavi te, si riferiscono al, sia pure brevemente, dei contenuti della preghiera di Gesù, cioè che cosa Gesù dice pregando. Questi sono in realtà due o tre in tutto, ma ci sono altri passi, soprattutto nel Vangelo di Luca, dove non è sul contenuto della preghiera di Gesù che si dice qualcosa, ma sul fatto che egli preghi insistentemente, che egli preghi spesso, che egli preghi a lungo, che egli preghi di notte, cioè, vegliando, a differenza, da solo vuol dire, a differenza dei suoi discepoli, ai quali Eppure egli ha insegnato a pregare insistentemente, sempre secondo il Vangelo di Luca. Dunque, quei passi dove non si riferisce che cosa Gesù dice nella preghiera, ma il fatto che egli preghi insistentemente, che egli preghi a lungo, che egli preghi nei tempi del riposo, di quello che noi consideriamo il riposo, sono altrettante sottolineature nel Vangelo di Luca preferite dell'importanza della preghiera, o della sottolineatura dell'importanza, della priorità, della indispensabilità, della imprescindibile necessità della preghiera secondo Luca, o secondo il Gesù di Luca, per essere più esatti, no? Secondo il modo come Luca presenta Gesù e quindi secondo il modo come Luca presenta il cristianesimo. Sono i momenti in cui Gesù si ritira in intimità con il Padre o in consultazione del Padre o in quella specie di lotta contro l'impero delle tenebre che domina il mondo, che è la preghiera. Perché ho usato il termine lotta? Perché è Luca, è solamente Luca che chiama la preghiera più famosa, più classica e più drammatica di Gesù, quella dell'orto degli olivi, la chiama agonia, termine greco che significa non l'agonia, cioè gli estremi prima di morire, ma significa lotta, combattimento. La dimensione, l'importanza della preghiera da una parte, la dimensione della preghiera come lotta, cioè come un momento in cui si mette in azione una energia, si scatena, si mette in opera, si mette in atto una energia sovrumana, una energia o una lotta con un contrasto con il regno di Satana, con il regno, con l'impero delle tenebre, che senza della quale non c'è speranza di capovolgere le sorti del mondo. Questa idea della preghiera come lotta o di investimento, messa all'opera e accensione di una energia divina, di una messa in moto della energia divina di trasformazione della storia, questa idea dell'importanza, della priorità della preghiera e della preghiera come lotta è ciò che sta dietro a questi particolari accenni, non a che cosa Gesù dice nella preghiera, ma al fatto che egli preghi, che preghi spesso, che preghi insistentemente, che preghi anche nei tempi che noi invece penseremmo da dedicare al riposo, quasi che non esistesse per lui tempo per riposarsi, quasi che la situazione per lui fosse quella di un'emergenza, nella quale, di un tempo di emergenza, di un tempo di urgenza, nella quale, nel quale il tempo va impiegato o per le opere di evangelizzazione e di guarigione o per la preghiera. Quasi che, insomma, la preghiera e l'azione e la preghiera fossero i due polmoni della vita di Gesù. E presentando in questo modo la vita di Gesù, chiaramente, quando un evangelista compone il suo Vangelo, non si rivolge a Gesù, si rivolge come destinatari ai cristiani, vuol dire presentare in questo modo il cristianesimo, no? O delle priorità assolute del cristianesimo. Questa è una caratteristica del Vangelo di Luca, l'insistenza sulla preghiera, su Gesù che prega e che prega spesso e che prega insistentemente, che prega lungo, che prega di notte, che prega per un'imprescindibile necessità. Quello che
a trovare di notte.
Quel che è impressionante è che il giorno si dedica agli altri e a insegnare, secondo Luca, a fare e a insegnare, perché il modo come Gesù presenta Luca è fare e insegnare, e di notte a pregare.
A ricaricare le batterie.
Chiamiamolo pure così, ma più che ricaricare le batterie, che sarebbe una cosa che vale di più per noi, è una specie di azione o messa in azione di una energia trasformatrice, oppure la necessità di andare a rapporto o ritrovarsi con il capo, con colui che lo ha mandato, per fare il punto del suo lavoro e del come portare avanti il suo lavoro. E precisamente in questo quadro che la preghiera nel Vangelo di Luca, la preghiera di Gesù in questo Vangelo secondo Luca è insistentemente ripetuta, nei momenti cruciali, nei momenti di svolta, tra l'altro, del ministero di Gesù viene ripetuto il tema della preghiera, non a casaccio, nei momenti di svolta, per esempio, secondo Luca, Gesù dopo il battesimo si raccoglie in una specie di ritiro in preghiera, ed è durante la preghiera che avviene quello che gli altri evangelisti chiamano la visione post-battesimale, nella quale egli, per così dire, prende coscienza del suo o si mette di fronte al suo futuro, alla sua strada, al suo ministero, al suo compito. È un particolare da notare, perché è veramente un ritornello importante nell'opera lucana, anche se si tratta solo, anzi proprio perché si tratta solo del dire che Gesù prega, senza dire che cosa dice, che vuol dire insistere non sul come pregare, ma sul pregare come imperativo, come necessità, come urgenza, come passaggio obbligato. La questione dell'indemoniato geraseno che è qui, ecco sì, nel capitolo ottavo. Le due cose che avete notato: una, che Gesù alla fine di questo racconto di esorcismo spettacolare, al tale, al tizio, insomma, che era prima un indemoniato e che gli chiede di restare con lui, gli dice di no, ma gli propone, invece che di restare con lui o di venire con lui, di andare a parlare di lui e di quello che Dio gli ha fatto, per l'esattezza, a casa sua, tra la sua gente. Sembra un invio in missione. e non solo sembra, è un invio in missione del Geraseno nel territorio dei Geraseni, come dice il Vangelo secondo Luca al versetto 36. Nel territorio dei Geraseni da cui Gesù viene allontanato, da cui si chiede che Gesù si allontani. Quindi, per così dire, in prosecuzione, in sostituzione, in seguito, o per proseguire quel inizio che Gesù aveva cominciato. Ci sono tutti i caratteri di un invio in missione. Il perché qui si dica così e altrove, in altri passi dei Vangeli, si dica invece a quelli che vengono guariti, che peraltro non chiedono di diventare discepoli di Gesù, questo è uno dei pochi, rarissimi casi nei racconti evangelici dove quello che noi chiameremmo miracolato chiede di diventare discepolo, cosa rarissima, stranissima, solo un paio di volte in tutti i racconti evangelici. Questa è una delle due volte, perché in altri casi invece si dice a gente che non chiede questo di non dire niente a nessuno. La differenza deriva dal contesto diverso, cioè dal tipo di racconto diverso, dall'ambiente diverso a cui ci si riferisce. Qui ci si riferisce al territorio dei Geraseni. Ai tempi di Gesù si trattava della Decapoli. La Decapoli è territorio pagano, non ebraico, diremmo noi oggi territorio terreno dei lontani, ambiente di lontani, dove l'unica forma di apostolato possibile non è quella di un ebreo, ma è quella di uno di loro. In seguito, molto dopo Gesù, si sarebbe verificata con molta fatica, con molto sforzo e con molti conflitti l'apertura di una missione tra i pagani, patrocinata, sostenuta, spada tratta da Paolo, ma faticosamente affermatasi nella prima comunità cristiana ebraica o di convertiti ebrei, perché c'era tutta una teologia dell'elezione da superare, c'era tutta una serie di resistenze da superare che Paolo soprattutto ebbe il compito di indicare e di far superare, pagandone prezzo sulla sua pelle, alla comunità cristiana primitiva. Dunque, ai tempi di Gesù, una operazione di questo genere, cioè una missione tra i pagani, era assolutamente impensabile, prematura e impossibile. Tant'è vero che nella storia del cristianesimo si è verificato una generazione dopo. Ma proprio perché quello che si è verificato una generazione dopo non è stata un'invenzione di Paolo, ma soltanto l'andare a compimento di qualcosa che era già nel programma di Gesù, è proprio per mostrare questo, un episodio come questo, e cioè in territorio pagano, mostra una missione ai pagani da Gesù patrocinata, avviata o fatta, indicata e fatta avvenire. Mentre negli altri luoghi dove si dice che il cosiddetto miracolato non debba dir nulla di quel che è successo, siamo in ambito ebraico, siamo in territorio ebraico, cioè in un territorio dove era ai tempi di Gesù molto probabile, è un territorio preparato, un territorio maturo, dove già era stato preparato che cosa? Un'attesa di una specie di castigamatti e di plenipotenziario degli ultimi tempi mandato da Dio, i cui segni di manifestazione dovevano essere cose eclatanti. Dunque, quando Gesù dice che non si parli di quello che egli fa in ambiente ebraico, vuol dire che sa che esiste una simile attesa, che l'andare incontro a una simile attesa avrebbe falsificato, distorto quello che egli voleva essere, avrebbe fatto fraintendere ciò che egli voleva essere, e quindi lo previene. Da ambienti diversi e con reazioni diverse dovute ad ambienti diversi si spiegano questi atteggiamenti diversi di Gesù, ognuno dei quali ha un suo senso e una sua validità e un suo significato preciso se si pensa all'ambiente nel quale è avvenuto, cioè si osserva e si ascolta attentamente il testo. Qui si tratta di un testo ambientato in ambiente Decapoli, non ebraico. Gli altri che si facevano notare adesso sono testi che invece sono ambientati in un ambiente ebraico tradizionale, dove tra l'altro esisteva quel tipo di attesa di un plenipotenziario degli ultimi tempi che avesse delle caratteristiche o dei segni, che doveva dare dei segni di essere tale, e questi segni dovevano essere eclatanti. Altre volte nei Vangeli del resto si trova la richiesta a Gesù di un segno ed egli la rifiuta. Appartiene allo stesso ambito, che poi si spiega con il perché della morte di Gesù e il significato della morte di Gesù, il perché quando Pietro gli dice tu sei il Messia, Gesù lo corregge dicendogli di non parlare così di lui e incomincia a parlare invece della sua morte. Non perché i tempi non fossero maturi, ma perché invece quel che era maturo era per il contrario di ciò che Gesù voleva, perché egli si trovava circondato da un terreno minato dove, se lui avesse fatto certe mosse o avesse promosso certi atteggiamenti, certi equivoci, sarebbe successo qualcosa di fraintendimento radicale della sua vocazione, della sua missione e della sua identità. Anzi, addirittura si dice che una volta, nonostante tutto questo prevenire o questo stare attento, ecco, l'equivoco scoppia in pubblico, costringendolo a una specie di fuga e di nascondimento nel caso della cosiddetta moltiplicazione dei pani. Dunque, dall'osservazione attenta del testo ci si accorge della diversità di ambiente, e la diversità di ambiente spiega la diversità di reazione. Al di là comunque dell'epoca storica di Gesù, che cosa significano queste due diversità per i lettori del Vangelo che siamo noi? Questa è la cosa che forse ci interessa di più cogliere in questi due atteggiamenti diversi, al di là della loro origine storica ai tempi di Gesù, perché sono i Vangeli che li riferiscono per i destinatari del Vangelo, che non sono più quelli dell'epoca di Gesù. Dunque hanno un altro senso, che è poi quello che interessa a noi di più. L'invio del Geraseno in missione corrisponde precisamente alla unica risposta adeguata a ciò che Dio ha fatto per noi. a ciò che si riceve da lui, e che è precisamente darlo. I doni di Dio non sono mai per sé, non sono mai per essere tenuti, sono sempre per essere donati. E questo il grosso contenuto, invece che di origine storica, di patto diretto su di noi e sui destinatari del Vangelo. Dell'altro particolare, diverso in ambiente ebraico, qual è il senso per i destinatari del Vangelo? Precisamente il senso che in altri insegnamenti di Gesù viene detto, nei detti, negli insegnamenti pratici, prima praticato e poi anche insegnato da Gesù ai suoi discepoli, quindi anche a noi, che quando si fa qualcosa per gli altri, ci si guardi bene dal farlo per una gratificazione, cioè lo si faccia gratis. Non dirlo a nessuno, non sappia la tua destra ciò che fa la tua sinistra. Hanno già ricevuto la loro ricompensa. La gratificazione o la ricerca della gratificazione è una ricerca di successo, è una ricerca di protagonismo, indica uno stile di vita che non è quello della gratuità, che non è quello di Gesù. Dunque, al di là del significato originario, della spiegazione storica di questi due comportamenti diversi, c'è un suo significato invece molto più, una sua spiegazione, un suo senso che non è valido o risalente ai tempi di Gesù, ma che contiene la provocazione per noi. Il fatto che, notato come strano nel racconto del Geraseno, che si supplichi Gesù che non li mandi nell'abisso e da allora vanno a finire in un branco di porci, eccetera, quel particolare lì è un particolare solamente pittoresco del racconto di esorcismo, che indica, come in altri casi, che il racconto di esorcismo è un racconto fabbricato dagli autori che ce li hanno trasmessi con lo schema del duello tra due avversari, uno dei due dei quali è inferiore all'altro, lo riconosce e quindi si arrende. Siccome il racconto di esorcismo è raccontato con lo schema del duello tra due avversari di cui uno è perdente in partenza, allora di questo schema fanno parte particolari di questo genere. Ad esempio, che appena lo vede, appena l'avversario vede Gesù e si sente già, prima ancora che Gesù intervenga, battuto, sconfitto, si sente un avversario perdente, viene a trattativa. È un particolare pittoresco ad indicare che quello che la Bibbia chiama il regista di tutti i disastri dell'umanità, il principe di questo mondo, dell'impero delle tenebre, dove arriva Gesù, va in minoranza, cioè non può che perdere. Qui, in maniera pittoresca, si dice questa cosa importantissima, con questo particolare. Lo supplicavano che non li mandasse, diremmo noi oggi, a ramengo, diremmo noi oggi, che non li mandasse per dire: io mi arrendo, no? E siccome mi arrendo, abbi un occhio, come dire, tracchiamo la resa. Ecco, è un particolare pittoresco di questo genere. Tant'è vero che poi il risultato della trattativa è l'andare a far danno, o per così dire ad operare, invece che nell'umano, in quel regno animale che per l'ebreo che racconta, e dal punto di vista ebraico che racconta queste cose, sono gli animali immondi.
Oggi qui ci ha rubato e ne constata la pena, allora è sempre quella.
Ma chiunque sia perdente entra in trattativa, perché gli torna conto entrare in trattativa piuttosto che perché fa parte della sconfitta o della logica della sconfitta. È importante che qui però questa logica del duello e della sconfitta sia applicata nei Vangeli a Gesù e al rapporto fra Gesù e l'impero del male. Cioè, dietro questi particolari pittoreschi ci sta un'affermazione importante di chi è Gesù e di che effetto fa l'arrivo di Gesù nel mondo, o in questo mondo dominato dall'impero delle tenebre, dal regno del male, dal devastazioni sull'uomo. Il racconto della tempesta, in quel particolare lì che dice, insomma, dov'è la vostra fede, secondo la redazione di Luca, maestro siamo perduti, egli disse loro, dov'è la vostra fede? Indubbiamente, non solo nella redazione di Luca, ma anche in quella di Marco, ancora più chiaramente in quella di Marco, che non in quella di Luca e di Matteo, tuttavia in tutti e tre, con sfumature diverse, mette in rilievo precisamente che è proprio della fede, o della preghiera, direbbe Luca in particolare, la energia, la capacità di superare le tempeste, cioè di non soccombere alla tempesta o alla prova o alla tentazione, come dicono altri testi evangelici altrove, con altri linguaggi, ma sempre riferito alla stessa cosa. Sicuramente è proprio della fede rimettere in piedi il crollo, rimettere in piedi chi è crollato, o far sì che il crollo di fronte a un limite non sia schiacciante, non sia definitivo, non sia l'ultima parola. Ad esempio, il Gesù dell'orto, precisamente quella scena drammatica, è crollato a terra, secondo Marco, ma viene rimesso in piedi precisamente dalla preghiera. E non solo viene rimesso in piedi, oltre che essere rimesso in piedi, va incontro, procede verso l'accoglienza del passaggio difficile, insomma, drammatico, della croce. Così è nei racconti di Tempesta Sedata, così è nella versione matteana, il duplicato matteano del racconto della Tempesta Sedata, che è il Camminare sulle Acque, che ha solo Matteo. Dei tre sinottici. Camminare sulle acque, che è un altro racconto dello stesso segno, dello stesso tipo, cioè che insieme con Gesù, o tenendosi per mano con lui, quindi la fede o la preghiera, rendono capaci di superare le più grosse barriere, più grossi limiti, le limiti dell'impotenza, i limiti radicali, o la tempesta, o l'acqua, no? O il camminare sull'acqua, che dir si voglia. Sicuramente c'è questo contenuto, questo messaggio, questa provocazione alla fede e a preghiera, non lo so come vogliamo dire, come questa barca sulla quale si oltrepassa, si attraversa, si va oltre la tempesta. Poi l'altra cosa che era stata detta
era quella dei miracoli dei discepoli, la missione. No, la missione dei dodici, i prodigi, i miracoli che compiono i suoi seguaci.
Nella missione dei dodici si dice che anche loro partono annunciando il Vangelo e operando guarigioni, e che Gesù consegna loro, versetto 2, la sua stessa attrezzatura, per così dire, no? Ciao. La sua stessa attrezzatura. Il fatto è che, perché si dice così, è che non l'operare ciò che Gesù opera, o l'annunciare ciò che Gesù annuncia, quindi la continuazione del suo lavoro, non è un premio della maturità o della fede dei discepoli. Non è che queste cose vengono loro consegnate perché erano già maturi, perché se lo meritavano. Non è questo che